Una violenza senza tregua, quella maschile contro le donne. In 24 ore a Ferrara, una donna uccisa forse dal marito, altre due, tra Catania e Viterbo, violentemente aggredite da compagni e mariti. Non sono episodi isolati, denuncia l'associazione Differenza Donna. Nessuna tregua in Libano, l'aviazione israeliana bombarda il sud, mentre le truppe risalgono sempre più verso il nord. L'UNICEF denuncia, nell'ultima settimana, morti o feriti 77 bambini. Serve una de-escalation. Tra Stati Uniti ed Iran il dialogo prosegue, lo assicura Washington, nonostante l'attacco iraniano sulla base USA in Kuwait, 5 i soldati feriti. Da Trump però ancora nessuna risposta ufficiale alla proposta di accordo di Teheran. Decine di messaggi oggi per ricordare il filosofo e sociologo francese Edgar Morin, morto questa mattina all'età di 104 anni, partigiano nella resistenza francese, grande pensatore, studioso della crisi. E 19:31 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Una donna uccisa, una gravemente ferita e un'altra aggredita. Nel giro di poche ore oggi tre donne sono state vittime della violenza di mariti e compagni. A Ferrara l'episodio più grave. Un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso la polizia. È successo la scorsa notte. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, Samantha Zironi, 50 anni. In provincia di Catania, invece, un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49, picchiandola con violenza e ferendola gravemente. È stata la figlia della coppia a chiamare i carabinieri dopo aver assistito alla violenza insieme ai suoi fratelli. La donna è stata ricoverata in ospedale ed è in prognosi riservata. Infine, nel viterbese, un uomo ha picchiato e tentato di strangolare la compagna, che è stata salvata dai carabinieri, intervenuti per le richieste di aiuto della moglie. Michela Cacciapuoti, del direttivo di Differenza Donna, associazione contro la violenza maschile sulle donne.
Come al solito ci pongono ancora una volta di fronte a una realtà che non può essere letta come una somma di episodi isolati. Si tratta di fatti che interrogano profondamente la nostra società, le istituzioni e anche la capacità del sistema di prevenire la violenza prima che produca delle conseguenze irreparabili. Infatti troppo spesso, oggi appunto è un'ulteriore testimonianza, dopo ogni femminicidio, dopo ogni altro delitto che coinvolge donne, bambine e bambini, il dibattito pubblico si concentra esclusivamente sull'emozione del momento, sulla ricerca di spiegazioni individuali, ma da troppi anni il movimento femminista, i centri antiviolenza e le organizzazioni che si occupano della tutela delle donne vittime, delle sopravvissute, ci vogliamo ricordare sempre che la violenza di genere è un fenomeno strutturale, radicato in dinamiche di potere, controllo, sopraffazione, che soprattutto devono essere riconosciute e contrastate con strumenti adeguati.
Andiamo a Palermo, è stato sentito per diverse ore dalla procuratrice dei minori e da un'equipe di psicologi in una caserma dei carabinieri. Stiamo parlando del ragazzino di 12 anni che ieri ha tentato di accoltellare un professore prima che cominciassero le lezioni in una scuola del Trapanese. Davanti ai magistrati, il 12enne non avrebbe mostrato alcun pentimento per il suo gesto, che era stato programmato nei particolari nei giorni precedenti e annunciato, seppur con dei post solo allusivi, sul suo profilo TikTok. Gli investigatori sono convinti che sia stata una strage sfiorata e hanno sequestrato tutti i dispositivi elettronici in possesso dello studente. Smentita la tesi che dietro l'aggressione ci fosse una challenge social, una sfida competitiva. È certo però che alcuni dei contatti del 12enne, che in 24 ore ha raddoppiato i followers, fossero al corrente delle sue azioni. Un commento a quanto accaduto da Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano.
Oggi la violenza giovanile di ogni genere e tipo ha delle radici affettive, a mio avviso, differenti di quelle legate all'epoca in cui appunto la violenza verso l'altro o la difficoltà di mentalizzare il corpo riguardava una società sessuofobica, una società dello strapotere paterno. Oggi abbiamo delle problematiche legate appunto a dei vuoti identitari, a una disperazione che molto spesso non trovano, come dire, forme espressive diverse. Questo io non credo sia dovuto, come ho sentito dire, al buonismo, ma al contrario, ad adulti che non hanno mai pensato così tanto a se stessi. Ora, la disperazione in adolescenza, quando le emozioni non trovano parola, rischiano di diventare conflitto agito da sempre. Sa, quando siamo dentro questa visione, cioè se non capiamo che un sedicenne che compie questa azione, immaginiamo un undicenne, esprime un disagio, ma pensiamo che è un delinquente, io non ho nient'altro da aggiungere. Quindi però mi devono spiegare che cosa succede a questi ragazzi, cioè come facciamo prevenzione, perché se tanto sono nati delinquenti o hanno un tarlo, sono posseduti dal diavolo, è inutile neanche discutere. Io penso che la disperazione sia alla radice di questi comportamenti e siano purtroppo dei modi di comunicare un disagio e di farlo vedere che non hanno trovato altri canali. L'adulto autorevole dovrebbe dedicare un po' più tempo a prevenire invece di dire che è stato buono.
Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel Milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato per abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere. Cambiamo pagina, andiamo in Libano dove continuano i bombardamenti israeliani, oltre 10 i raid aerei che hanno colpito oggi in particolare il sud del paese. I portavoce dell'esercito hanno ordinato l'evacuazione di 7 nuovi villaggi, mentre le truppe di terra sono avanzate ancora più verso nord e hanno raggiunto la periferia di Nabatie, da dove l'esercito libanese si sta gradualmente ritirando. Questi sviluppi sul campo arrivano a poche ore dal primo colloquio diretto a Washington tra funzionari militari libanesi e israeliani, il primo incontro di questo genere da decenni. Per i mediatori statunitensi è stato un incontro costruttivo, la delegazione di Beirut ha invece espresso delusione perché il confronto non avrebbe portato a nessun progresso sul cessate il fuoco globale. A confermarlo è il numero di vittime libanesi che continua a salire, una decina i morti solo oggi. L'UNICEF denuncia che nell'ultima settimana sono rimasti uccisi o feriti 77 bambini e chiede una immediata de-escalation. Sentiamo Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
Il 14 aprile è stata siglata una tregua, ma la situazione non è cambiata. Oggi in una settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti, si tratta praticamente di una media di 11 bambini al giorno. Questi sono sostanzialmente numeri che raccontano veramente soltanto di morte, in barba veramente a qualsiasi norma del diritto internazionale umanitario e a qualsiasi forma di tregua. E a questi dobbiamo aggiungere anche 770.000 bambini che per un motivo o per l'altro non sono uccisi o feriti, ma stanno subendo sfollamenti e traumi psicologici senza precedenti. Il quadro della situazione in Libano, che poi ricalca molto quello che accade a Gaza, è davvero una situazione disperata, ecco perché noi rivolgiamo il nostro appello ancora l'ennesimo per il rispetto del diritto umanitario e perché ci sia consentito almeno con i nostri psicologi, i nostri team, di proseguire il nostro lavoro a fianco di questi bambini che oramai vivono una condizione veramente terribile. Ma è chiaro che se l'escalation prosegue in questi termini, se si continuano a sfollare persone, se si continuano a uccidere bambini, è sempre più complicato lavorare in condizioni decenti, diciamo così. Per cui, malgrado la nostra presenza e malgrado il tanto che stanno facendo i nostri operatori umanitari sul campo, sicuramente non basta se la guerra continua in questa maniera.
Il cessate il fuoco in Libano resta dunque esclusivamente sulla carta. La necessità di una tregua reale è anche una delle richieste dell'Iran agli Stati Uniti per la fine del conflitto tra le due parti. L'ultima proposta di accordo iraniana però non ha ancora ricevuto il via libera da Donald Trump. Da Singapore il capo del Pentagono, il segretario alla difesa Pete Hegseth, ha assicurato che i colloqui tra le parti proseguono, ma ha anche evocato per l'ennesima volta la possibile ripresa del conflitto. In questo continuo rimpallo diplomatico, oggi l'esercito iraniano ha abbattuto un drone statunitense e colpito una base statunitense in Kuwait, ferendo 5 militari americani. Nuovi attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore l'aviazione russa ha colpito la regione di Zaporizhzhia in due diverse ondate di raid, causando anche un morto. Mosca accusa però l'Ucraina di aver colpito con un drone la centrale nucleare che si trova sotto controllo russo. L'esplosione avrebbe perforato la struttura, causando danni all'edificio delle Durpine. Se confermato, si tratterebbe del primo attacco mirato alle principali apparecchiature di una centrale nucleare. La centrale ha tuttavia rassicurato che tutti i sistemi funzionano e che i livelli di radiazione sono nella norma, non si segnalano danni o vittime e feriti. In Spagna intanto il governo Sanchez ha convocato l'ambasciatore di Mosca in segno di protesta dopo l'incursione venerdì di un drone russo in territorio romeno. Bucarest da parte sua ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. L'episodio di venerdì ha fatto alzare il livello di attenzione in tutta Europa. Oggi in Germania l'aeroporto di Monaco ha sospeso tutti i voli per un'ora per il falso avvistamento di un drone.
Il falso allarme di un drone all'aeroporto di Monaco di Baviera arriva in un momento particolare per una Germania che discute di riarmo, difesa civile e minaccia russa. Il cancelliere Friedrich Merz spinge per rafforzare le capacità militari tedesche e il sostegno all'Ucraina. Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di droni vicino a basi militari e infrastrutture strategiche e il governo ha ampliato i poteri della Bundeswehr per contrastare eventuali incursioni. La coalizione di governo sostiene che Berlino debba prepararsi a un confronto di lungo periodo con Mosca. Ma cresce anche il fronte di chi teme una spirale di escalation. A riaccendere il dibattito è una lettera aperta pubblicata dalla Berliner Zeitung dall'economista americano Jeffrey Sachs, che avverte che Europa e Russia starebbero scivolando verso un confronto sempre più diretto e invita Merz a usare il peso diplomatico della Germania per favorire i negoziati con Mosca. Sono posizioni che trovano ascolto negli ambienti pacifisti, nel partito di Sarah Wagenknecht e anche nell'AfD. La formazione d'estrema destra continua a criticare il sostegno militare a Kiev, chiede il ripristino delle relazioni economiche con la Russia e accusa il governo di aumentare i rischi per la sicurezza del paese. Il caso di Monaco si è chiuso senza conseguenze, ma dimostra quanto siano tesi i nervi in Germania. Basta la segnalazione di un possibile drone per trasformare un episodio di cronaca in un nuovo capitolo del dibattito sulla guerra e sulla sicurezza europea. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
Andiamo ora negli Stati Uniti perché l'ICE, la famigerata polizia contro l'immigrazione, è finita sotto inchiesta. Un gruppo di organizzazioni locali ha intentato la prima causa legale contro l'Immigration and Customs Enforcement per le condizioni disastrose che violano gravemente i diritti umani e costituzionali delle persone rinchiuse nel campo in Texas, il più grande del paese. Intanto continuano e anzi si diffondono le proteste dentro altre prigioni dell'ICE, a partire da quella di Newark, nel New Jersey, dove molti detenuti sono in sciopero della fame da oltre una settimana. Sulle ragioni della protesta sentiamo la nostra collaboratrice Marina Catucci da New York.
La ragione delle proteste a Newark, al Delaney Hall, fondano le radici nel trattamento che viene riservato alle persone che sono detenute là e che, ricordiamolo, sono detenute lì perché sono cittadini senza documenti, quindi non stiamo parlando di pericolosi criminali e le loro condizioni di detenzione sono molto al di sotto di quello dello standard minimo. Si parla di cibo avariato con larve, con dosi anche molto ridotte, si parla del fatto che vengono negati le cure mediche, che tu abbia mal di denti, un attacco cardiaco o la pressione alta, prende il paracetamolo. Viene negato l'ingresso al centro di detenzione, è stato negato anche la governatrice del New Jersey, quindi nessuno può entrare e vedere le reali situazioni in cui le persone sono detenute. La protesta è iniziata come sciopero della fame e sciopero del lavoro, in quanto i detenuti lavorano all'interno con una paga giornaliera di un dollaro. Sono iniziate delle manifestazioni all'esterno, anche perché quando è iniziato lo sciopero all'interno, la governatrice è arrivato il sindaco, sono arrivati assessori e deputati, ma loro sono stati tutti respinti, quindi la manifestazione è diventata sempre più grande e a un certo punto sono iniziati a partire i lacrimogeni. Stanno iniziando ad arrivare notizie di altre prigioni di ICE in giro per gli Stati Uniti, specialmente quella di Los Angeles, dove stanno iniziando a esserci degli scioperi all'interno.
Un gigante del pensiero filosofico e sociologico, un intellettuale francese di sinistra. Decine i messaggi che oggi hanno ricordato la figura di Edgar Morin, morto questa mattina a Parigi all'età di 104 anni. Il servizio.
Una vita, un secolo sarebbe il titolo di una biografia possibile di Edgar Morin, morto la notte scorsa a 104 anni. Tanto il filosofo francese ha attraversato in prima persona, per così dire in prima linea, gli ultimi 100 anni che vanno dalla seconda guerra mondiale agli albori del XXI secolo. Una vita e un secolo cominciati a 20 anni, non da filosofo ma da partigiano, un'impronta che ne segneranno il cammino e l'orizzonte. Non avrà mai smesso, scrive il quotidiano Le Monde nel suo omaggio funebre, di pensare la sua vita e di vivere il suo pensiero. Non sono di quelli che hanno una carriera, scriveva nel 1994 nel suo libro più autobiografico I miei demoni, ma di quelli che hanno una vita. Una vita a pensare la complessità e a renderla intelligibile a noi non addetti ai lavori, semplici cittadini pensanti. Una volontà, un'ambizione, per non dire una disciplina, chiamiamola popolare, che ne ha fatto nei decenni il filosofo francese più noto, riconosciuto e tradotto nel mondo, ultimo emblema di una generazione ormai leggendaria del pensiero francese, che va da Sartre e Camus a Foucault e Bourdieu, passando per Derrida, Lévi-Strauss, Barthes o Althusser, solo per citarne alcuni. Comunista critico dello stalinismo, eletto, si potrebbe dire honoris causa, tra i padri nobili della gauche, di volta in volta filosofo, ma anche sociologo, antropologo o ancora pensatore della scienza e della sua etica, tanto urgente quanto in pericolo. Edgar Morin non ha mai smesso di mischiare i saperi, le discipline, gli strumenti critici o le forme di trasmissione per allargare orizzonti, per prospettive pratiche e, perché no, speranze, restando, diranno i critici più refrattari, un inguaribile ottimista in un mondo di catastrofi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
E in chiusura vi segnaliamo che sta per concludersi la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal a Budapest. La squadra francese cerca la seconda vittoria consecutiva dopo la conquista del titolo l'anno scorso, mentre i londinesi sono tornati in finale dopo 20 anni. Al momento il punteggio è di 1-1. E con questa ultima notizia è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Lele Liguori. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 22:30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona serata.